hanno pochissima fiducia nelle istituzioni, e quando gli hanno detto provate a dare un voto alla Chiesa Cattolica come stava a scuola, i giovani hanno dato 4 e quelli che frequentano le nostre parrocchie appena sufficiente. Quindi insomma non stiamo messi bene sul giudizio che i giovani danno della Chiesa Cattolica. Ma quello che colpisce, che però è il paradosso, è colui che è vertice di questa istituzione, che è giudicata negativamente, ma non osteggiata. È un giudizio, non è che i giovani di oggi non sono contro la Chiesa, non la condannano. Un tempo forse sì, quando si diceva Chiesa sì, Chiesa no, Cristo sì, no? Adesso non c'è questo, però non c'è un giudizio positivo. Non la condanniamo, né la ostacoliamo, siamo indifferenti, ma la giudichiamo negativamente, gli diamo 4 di pagella, diciamo così. Ma colui che è il vertice attuale dell'istituzione Chiesa Cattolica, che è Papa Francesco, riceve nei giovani il 90% di consensi per 3 motivi. Perché sì? Perché dà il consenso a Papa Francesco? I giovani hanno risposto in 3 modi: per la simpatia, secondo per la capacità di comunicazione, per l'attenzione ai poveri. Sono 3 motivi per cui diamo consenso a Papa Francesco. Quindi vuol dire che chiedono questo alla Chiesa: simpatia, capacità di comunicare e capacità di essere attenti ai poveri. Sono le cose che alzano il consenso dei giovani. Quindi se la Chiesa fosse più simpatica, più capace di comunicare, più attenta ai poveri, forse aumenteremmo questo voto. I nostri ragazzi in genere hanno, parliamo dei giovani maggiorenni, hanno una bassa fiducia verso gli altri, il 36% solamente si fida degli altri, raggiunge il 47% dei praticanti, hanno una poca disponibilità al servizio, questi ragazzi maggiorenni. Il 60% dei giovani italiani dichiara di non aver mai fatto volontariato, il 29% qualche volta, l'11% in modo continuativo. Si parla molto del volontariato per i giovani, non è occasionale. Il volontariato stabile, continuativo, è solo dell'11%, percentuale che sale al 17% tra i giovani italiani che frequentano le parrocchie, in realtà movimenti cristiani. L'altro dato che ci sorprende, per cui questo sinodo il tema è delicatissimo, è la vocazione, la scelta di vita. Il 61% dei giovani italiani pensa che non esistono scelte definitive, che valgono per sempre, scelte di vita, il 61%. E io ho parlato con chi ha seguito questa indagine, mi ha detto una cosa in segreto, non è un segreto di confessione, mi ha detto così: noi ci siamo rimasti male, non abbiamo avuto il coraggio di scriverlo in quel libro, ma questa percentuale di chi crede che non esistono scelte definitive tende ad aumentare nei giovani che frequentano le parrocchie. Questo è un dato che l'Istituto Toniolo gli ha colpito molto e non ha avuto il coraggio di scriverlo. Cioè, dico il senso un po' per ridere, ma non vuole essere un figlio, il senso che i zitelloni e le zitellone stanno più nelle parrocchie che fuori. Il 61% comunque dei giovani italiani, per tanti motivi, non crede in scelte valide per sempre. E questo chiaro vocazionale è forte, no? Papa Francesco ha raccontato una volta alla sua diocesi di un vescovo che era appuntato a un giovane, si è presentato in seminario dicendo: voglio diventare prete, ma solo per 10 anni. Questo è lo specchio. Questo giovane ha detto quello che pensa la maggioranza, oltre il 60% dei giovani. Quindi per dirvi che questi sono i giovani che abbiamo davanti. Però è una fotografia difficile, ma c'è un dato confortante: su 150 intervistati, 142 giovani però dicono, al di là che frequentano, non frequentano, cioè, dicono: credere però è bello, ti senti meno solo e hai più fiducia. Quindi vuol dire che la domanda di fede è presente in maniera forte nei nostri ragazzi. Anche se sono tutto quello che abbiamo detto, ma 142 su 150. dicono guarda che credere però è bello, non stanno dicendo io volto le spalle alla fede, cioè non escludono la domanda di Dio dentro di loro, è molto forte la sede di Dio. Questo ci incoraggia a noi, perché questa fede la dobbiamo intercettare. Una cosa che infatti hanno scritto questo famoso libro eccetera eccetera, e anche nel sinodo i vescovi l'hanno anche scritto in questo documento, noi possiamo dire veramente, come diceva Armando Matteo, questo autore, che la generazione attuale dei giovani di oggi, i ventenni, sono la prima generazione incredula. È la prima volta nella storia italiana che siamo davanti a una generazione non credente. Io aggiungerei però un fatto, che questo io non sono d'accordo con questa analisi pessimistica, cioè ho dato i dati negativi, però credo che noi siamo in un momento in cui noi dobbiamo prendere la sfida di farla diventare la prima generazione di nuovi credenti. Cioè le premesse ci sono, è vero che i dati che ho detto non sono confortanti, ma c'è una grande disponibilità al discorso di Dio. Cioè noi abbiamo le possibilità di far diventare questi giovani la prima generazione di nuovi credenti, questo sì. Gli adolescenti di oggi, io ho fatto questi numeri, riguardano i giovani maggiorenni, ma i quindicenni di oggi, che sono nella storia italiana per la prima volta numericamente più bassa, sono 600.000 i quindicenni, i quarantenni sono 800.000, quindi vuol dire che è una società che si sta invecchiando. Ma se uno va a vedere le indagini invece fatte sui quindicenni, una cosa che emerge, più di ventenni hanno una forte propensione per la cura dell'altro, fortissima. Lo dicono che hanno una loro qualità maggiore, loro hanno una bassa stima di sé, gli adolescenti, per tanti motivi, ma una bassa stima di loro stessi, ma un forte, dicono la mia qualità migliore è a essere attento all'altro. Ma l'indagine dice che questa qualità è atrofizzata, come se fosse atrofizzata, cioè non hanno un contesto che li aiuta a sviluppare questa loro qualità che loro dicono di avere come la principale e la migliore, più di quella intellettuale, più delle loro capacità tecniche. Loro dicono che sarebbero capaci di prendersi cura degli altri. Questo è un dato interessante. Allora, possiamo dire che noi abbiamo, cioè questa è la sfida che il Papa ci ha lasciato in questo documento, al di là delle conclusioni, poi ce n'è un'altra, è quello di dire guardate che noi ora abbiamo questa possibilità, o la cogliamo ora o tra 10 anni staremo messi male. Cioè abbiamo urgenza di rimboccarci le maniche nella cura dei nostri ragazzi, non possiamo tirarci indietro. È un loro diritto, ma è una nostra responsabilità urgentissima. Secondo me Papa Francesco ha trasformato la GMG di Parma in una palla che ha rimandato agli adulti. Sono una sette che abbiamo scritto per domenica prossima questo fatto, ma è importante. Il Papa a un certo punto ha fatto la domanda quali radici gli stiamo dando parlando agli adulti? Quale futuro vi stiamo preparando? Poi le domande erano, adesso le poi risalti non me le ricordo, ma praticamente Papa Francesco ha trasformato un evento per giovani, come dire, sì, voi state qui, tanti e pochi, ma io voglio parlare a questo punto agli adulti. È arrivato il momento di interrogare loro, non è mai successo una GMG. Ha trasformato la veglia di Panama in una provocazione per gli adulti. Spero che questo venga colto, perché questo è il sinodo. Papa Francesco ha fatto diventare i giovani tema di tutti, non solo degli addetti ai lavori. Su questo andiamo nella nostra risposta, perché questo è, mi pare, la responsabilità che noi abbiamo. È vero che dobbiamo vincere un ostacolo sui giovani maggiorenni, perché questa ricerca di cui ho parlato ci dice che i giovani cercano Dio, 142 su 150 lo cercano, ma in maniera individuale, individualista. Non lo fanno in parrocchia. Infatti loro vanno a cercare qua e là, se voi vedete, no? come un supermercato, però cercano, mentre invece gli adolescenti cercano in un gruppo, una comunità. E su questo adesso diciamo subito il pilastro essenziale. Noi abbiamo detto, siamo preoccupati troppo dei linguaggi sui giovani, ma questa è una falsa questione secondo me. Ci siamo detti che noi non parliamo il linguaggio dei giovani, per questo non li intercettiamo. Però io dico che questo non è vero, perché noi in questi 20-30 anni abbiamo fatto una marea di cose per i giovani. Cioè, è vero che la Chiesa credo che mai si è impegnata per i giovani come in questi ultimi 20 anni, dagli anni 90 in poi, perché noi abbiamo fatto diventare un problema di linguaggi. Io mi permetto il problema. Io mi permetto di dire con molta umiltà e mi ci metto con tutte le scarpe, noi abbiamo dato cose buone ai nostri ragazzi, nelle nostre parrocchie, ma mi permetto di dire con un linguaggio mondano, con il linguaggio del mondo. Faccio un esempio. Quando io ero vicepaolo a Cinecittà Est, avevo 25 anni, nel 96, c'era un problema di tanti adolescenti, io che vanno a Cinecittà, appunto. C'era molta droga allora nel quartiere, tantissima, molta, veramente tanta, i genitori erano molto preoccupati, no? Allora, qual è stata la grande invenzione nostra? Anche adesso qualche parrocchia la fa, ci siamo inventati, i giovani vanno in discoteca, facciamo la discoteca in parrocchia, i giovani vanno al pub, facciamo il pub parrocchiale, benissimo, io l'ho fatti, ma di quei pub, di quelle discoteche non è rimasto nulla. Allora venivano. Se oggi voi dite a un ragazzino di 15 anni, senti, vieni in discoteca in parrocchia, quello ci ride in faccia adesso, 15 anni fa veniva, 20 anni fa veniva, adesso ci ride in faccia. Cioè noi abbiamo scimmiottato il mondo volendo gli dare cose buone, ma abbiamo voluto farlo utilizzando lo stesso linguaggio del mondo. E questo secondo me è stata la colpa che dobbiamo riconoscerci. Mi ci metto anche io, quindi non giudico nessuno, perché anch'io l'ho fatto, ma dopo ero giovane, più giovane, però adesso ripensandoci mi pare che abbiamo avuto attirati con lo stesso linguaggio del mondo, non che fosse per forza sbagliato, ma abbiamo scimmiottato il mondo. Quanti pub parrocchiali sono falliti per i giovani, discoteche parrocchiali. Abbiamo scimmiottato il mondo pensando di, c'erano i vescovi che andavano nelle discoteche a farsi vedere a un certo punto, ma va bene, però non, capite che abbiamo camuffato, abbiamo voluto portare quel linguaggio nei nostri ambienti, abbiamo fatto un problema di linguaggio, quello è un falso linguaggio, i giovani non vogliono questo. Qual è il vero linguaggio? Ecco, a quel punto forse avete già capito, il vero linguaggio che emerge anche dal documento sia Vangeli Gaudium che dal documento finale del sinodo, è il linguaggio corale di una comunità. Non si diventa cristiani senza una comunità. Penso che nessuno di noi è diventato cristiano senza una comunità che lo accompagna. Se stiamo qui è perché abbiamo alle spalle una comunità, è una comunità che genera figli. Invece cosa è successo? Che c'erano le parrocchie che facevano le loro cose buone e la pastorale giovanile è diventata una sorellastra delle parrocchie, cioè come se fosse veramente una sorellastra, un binario parallelo, per cui c'erano i giovani che facevano le loro cose, se c'era il vicepapo con bravo effervescente, se ne occupa lui con i vari animatori, una cosa sua. Ecco, questo ha fallito perché abbiamo isolato i giovani. Papa Francesco ce l'ha detto a maggio in una basilica di San Giovanni in Laterano, rispondendo a una domanda sui giovani, che ha detto: quando isoliamo i giovani togliamo loro le radici, e senza radici, ha aggiunto il Papa, non c'è futuro. E noi abbiamo fatto, mi pare, questa operazione da pastorale giovanile, perché abbiamo dato tutto ai giovani, ma non gli abbiamo dato un linguaggio vero, che è quello di una madre, e il Papa Francesco di una mamma, una comunità mamma di questi nostri ragazzi. Per dirvi meglio cosa intendo dire, vi racconto una piccola esperienza fatta sempre a Roma, in un consiglio pastorale, dove il parroco mi ha invitato a parlare della pastorale giovanile. E a un certo punto, dopo una mezz'oretta, una signora si alza, si presenta e dice: io sono la responsabile della catechesi il consiglio pastorale si raduna 3 volte l'anno. Abbiamo tante urgenze in parrocchia, questo argomento era meglio trattarlo in auditorio con quelli che si occupano dei giovani. Ma forse il consiglio pastorale doveva pensare ad altre cose che abbiamo in urgenza. Praticamente questa simpatica signora, in modo non molto educato, ha detto però una verità. Nonostante che fosse la responsabile, a me dei giovani e dei ragazzi della parrocchia non me ne importa assolutamente niente. È una preoccupazione di altri, perché noi abbiamo anche priorità. Ecco, questo esempio, io ho raggelato, non sapevo se era perché voleva che chiudessi, come fosse voi, ma ho detto povero parroco, che ha a che fare con questa signora. Veramente l'ho pensato, mi ha fatto tenerezza più il parroco che la signora. Perché la signora ha espresso una mentalità, purtroppo condivisa, che i giovani non sono preoccupazione della comunità. Ecco, Papa Francesco, in dicendo un sinodo, ci ha detto, guardate, è finita l'epoca in cui non c'è una chiesa come madre, si deve occupare dei ragazzi. Hanno bisogno di vedere una comunità viva, in azione, fatta di nonni, nonne, mamme, papà, sacerdoti, consacrati, bambini, devono vedere una comunità, devono trovare casa. Nel 2014 il Papa ci ha detto qual è il problema dei ragazzi di oggi, lui ha usato questa parola che non è proprio italiana, un po' spagnola, ha detto orfananza, ha usato questa parola che ci è rimasta dentro, no? Forse non me la ricordate. Questo è il problema. Infatti gli adolescenti, quindi non parliamo dei giovani più grandi che cercano Dio un po' da soli, ma gli adolescenti cercano casa, cercano contesti di casa, cercano comunità. Non hanno bisogno di altre cose, ma dove trovano un linguaggio di comunità ci sono, perché quella è la comunità che genera dei figli. Girando Roma vi posso dire che io trovo parrocchie che fanno dei percorsi per adolescenti invidiabili al mondo intero, precisi. Seguono anche i sussidi della pastorale giovanile e quindi sono obbedienti pure alla diocesi, però hanno uno scarso risultato. Mi capitava di incontrare parrocchie più sgangherate dal punto di vista dei percorsi, ma che hanno più giovani. E la differenza, io la vedo, nel fatto che lì c'è un contesto di comunità. Vale più quello che il cammino che fanno. Cioè questo mi sembra è più contenuto quello che gli itinerari che noi mettiamo in atto. Non è importante la precisione dei percorsi, per quanto io sono uno che difende, vanno accompagnati, ma non isolati. Devono respirare un clima di casa, di comunità. Il 52% dei ragazzi di Roma, non, dopo la cresima, oggi questa percentuale è più alta, ma il 52% di quelli che dopo la cresima se ne sono andati, hanno risposto perché è lasciato. La maggioranza dice perché non ho trovato un gruppo accogliente. E ai genitori, perché non hai incoraggiato tuo figlio a continuare dopo la cresima a stare in parrocchia? Il 54% di questi genitori dicono perché non ho trovato una comunità. Ora, quando ho dato questo dato immediato qualche anno fa al Consiglio dei Prefetti, alcuni parroci reagirono le solite scuse dei genitori. Ma poi ci abbiamo riflettuto, anche io ci ho riflettuto. Ci stanno dicendo, guardate, abbiamo sete di comunità. Questo è il linguaggio. Le parrocchie hanno futuro perché questo in qualche modo provano a offrirlo. C'è un'indagine ancora non pubblicata, l'ho saputo in questi giorni, su Roma, e dice che Roma vede alcuni scenari apocalittici su Roma. Non so se la pubblicheranno breve. Però a un certo punto, questa fatta da ambienti laici, non da noi, però a un certo punto in questa indagine dice che le parrocchie probabilmente avranno più peso rispetto ad oggi, meno persone ma saranno dei riferimenti nei quartieri, un po' di più. È un'indagine che dà fiducia alla realtà parrocchia. Io credo che sia vero, però sarà vero se noi saremo questo, cioè se noi saremo comunità e se aiuteremo i ragazzi a sentirsi amati. In quella famosa indagine sui giovani, solamente il 14% dei giovani italiani prega 10 minuti ogni giorno. A questo 14%, una piccola percentuale, gli è stato detto perché senti il bisogno di pregare. Loro dicono, mi vergogno anche a dirlo agli altri, ma sento il bisogno di parlare a Dio di leggere il Vangelo ogni giorno e dicono perché prego, due risposte hanno dato questo 14%. La principale è stata perché è l'unico spazio in cui mi sento veramente amato. Questo è interessante. E la seconda risposta è perché è l'unico momento in cui non sono chiamato a fare cose, ma a dare significato alle cose che faccio. Questo è interessante, sono due risposte bellissime. Quindi è la comunità, il linguaggio vero per la nostra pastorale giovanile. D'altronde viene da San Giovanni Bosco, c'è un salesiano che ha studiato, che è stato il fondatore della pastorale giovanile, il pensiero della pastorale giovanile. Lui dice che la pastorale giovanile ha questa definizione: è l'insieme delle azioni che la comunità ecclesiale fa sotto la guida dello Spirito Santo per dare chiarezza di vita e di speranza a tutti i giovani. Questa è la pastorale giovanile, è l'insieme delle azioni che la comunità ecclesiale fa sotto la guida dello Spirito per dare chiarezza di vita e speranza a tutti i giovani, ma è l'insieme delle azioni di una comunità. Mi pare che Papa Francesco con il sinodo abbia spostato l'attenzione. Quello che dobbiamo dirci è che non è in crisi l'ufficio di pastorale giovanile, ma è in crisi la comunità. Come diceva il nostro vicario l'anno scorso, no? Prendosi a quel famoso ragazzino degli Atti degli Apostoli che sta alla finestra mentre San Paolo sta predicando in una casa. Questo ragazzino si chiama Eutico, sta negli Atti degli Apostoli. A un certo punto, mentre Paolo parla, questo ragazzino si addormenta, prende sonno, cade per terra e Paolo deve fare un bel miracolo per farlo tornare in vita perché prende una bella botta. E il vicario di Roma ci ha detto, commentando questo Vangelo, questo testo degli Atti, non è Eutico che si è addormentato, ma è la comunità che si è addormentata. Non è il ragazzino che si è addormentato, è la comunità che non si è più accorta del ragazzino. Questo è quello che possiamo dire. Allora, una delle cose che è uscito fuori del sinodo è tornata la sfida alla comunità, no? Alla formazione dell'uomo. Cioè noi siamo chiamati a far vedere ai ragazzi un'umanità pulita, a accompagnarli in contesti comunitari con l'idea di formare l'uomo totalmente, ma hanno bisogno di vedere un'umanità pulita, integra. Diceva qualcuno che oggi non dobbiamo preoccuparci di quanto siamo preparati, ma di quanto siamo santi, più di quanto siamo preparati. È un lavoro più su noi stessi. Noi, Papa Francesco, sabato notte ce l'ha detto: adulti frantumati non possono dare radici ai nostri ragazzi. Quale futuro, su quali radici stiamo guardando i nostri ragazzi?